Allora, siamo sempre nel nostro percorso di riflessione sul cambiamento, no? E la prima volta avevamo visto un po', diciamo, una parte della storia di Tobia, che è appunto una storia che ci ha accompagnato molto in questi anni, che in qualche modo è un po' un mito fondatore dell'atrio, no? Cioè una immagine che ci ha accompagnato perché ci riconosciamo nella necessità di passare da una forma di Toby il Vecchio buona ma sterile in qualche modo verso forme diverse, cosa che abbiamo tentato di fare in tanti modi, su tanti piani, eccetera. E siamo un po' ripartiti da lì. La volta scorsa abbiamo riflettuto un po' sulla vicenda di Abramo, Lot e Sara, come un cambiamento che in qualche modo non è mai pulito, neutrale, per bene, no? Non si cambia mai senza sporcarsi un po' le mani, no? C'è un cambiamento di separazione e di menzogna, no? Cioè di qualcosa che lascia comunque, ogni cambiamento lascia comunque delle scorie, no? Della fatica necessaria. Una cosa su cui riflettevo anche riflettendo un po' sul testo di oggi è che ci siamo tutti un po' abituati al mito contemporaneo del cambiare sempre, del crescere ma sempre, della formazione permanente, di tutte questi slogan che ci attraversano, la modernità come cambiamento, no? Di essere sempre giovani, come se tutto questo fosse a costo zero, no? Cioè fosse solo un guadagno, solo con l'ottimo risultato che poi, siccome non è così, uno immediatamente è frustrato da un cambiamento che non produce non si sa che, no? Cioè cosa dovrebbe produrre, quali miracoli, no? E il cambiamento invece è un processo lungo ed è un processo che ha sempre appunto menzogne e separazioni, cioè un costo, no? Un costo reale. Il terzo passo, che è un po' quello di oggi, è sempre come siamo un po' abituati all'interno dell'Antico Testamento, dove andiamo un po' a pescare una descrizione più antropologica, no? Normalmente nelle nostre lezioni hanno sempre quattro incontri intorno all'Antico Testamento, dove in qualche modo cerchiamo di scoprire le dimensioni più profonde o che ci sono meno consuete del tema dal punto di vista dell'esperienza umana, e poi quattro testi del Nuovo Testamento che in qualche modo sono un po' più la novità cristologica, no? Cioè un invito di conversione, di cambiamento, no? Quindi siamo ancora un po' nell'aspetto descrittivo. E ovviamente in questi aspetti descrittivi io personalmente privilegio, per il percorso di riflessione che faccio, quindi così come ne sono capace, ma privilegio un po' soprattutto gli elementi che appunto non sono particolarmente automatici nella nostra esperienza culturale contemporanea, no? Quello che dicevo prima, il cambiamento con un costo e non un risultato immediato, ma che necessita di processi, è un'idea che mi pare poco comune, no? E quindi per questo mi pare valga la pena di sottolinearla. Così un po' l'idea di oggi, no? Che mi sembra, in mezzo a molte altre possibili, scelta tra le cose che ci vengono meno automatiche da pensare, no? E cioè che il cambiamento non è mai semplicemente un fatto interiore o privato, o mentale o spirituale o di atteggiamento, che è una roba che tendiamo a usare tanto come espressione, perché è vero che i cambiamenti si radicano nel cuore, cioè che io devo cambiare, che se voglio cambiare, che è il modo anche in cui guardo la realtà, eccetera, ma la verità di un cambiamento ha una dimensione di realtà e una dimensione pubblica, visibile, se no è un esercizio mentale, non è un cambiamento, no? Non è mai un dato individuale. Il cambiamento comprende anche, per esempio, le reazioni degli altri al mio cambiamento, il riposizionamento, no? Ogni volta che io mi sposto c'è tutta una serie di altre realtà, persone, cose si spostano a loro volta, anche in un gioco di libertà, cioè in cui non è detto che a tutti piacciono i miei cambiamenti, non è detto che tutti li comprendano, ne comprendano il senso, non è detto che la mia intenzione e il senso con cui io mi sia mosso sia effettivamente poi agito così, perché magari io ho una certa intenzione ma poi faccio delle cose che vanno di fatto in un'altra direzione, no? Allora, questa dimensione di realismo, tra l'altro, è una dimensione che per la vicenda biblica è decisiva. La storia biblica è una storia di realismo, segnata da almeno 1000 anni gli ultimi di cristianesimo idealista, cioè di trasformazione del cristianesimo, per dirla in un modo in cui in questo tempo va molto di moda, del cristianesimo come dottrina, una trasformazione di una conoscenza teorica, no? Ma il cristianesimo non è questo, no? Nasce dall'incarnazione, ci siamo ormai sotto a Natale, nasce da un gesto che muta la realtà, ma non come ogni tanto ci viene da pensare, cioè, ok, la nascita di Gesù cambia la storia perché era Dio, perché, cioè per i contenuti, no? Muta la realtà perché c'è un altro uomo su questa terra, cioè perché succede una cosa reale e c'è una vita che è quella di quell'uomo che va in una certa direzione, fa e dice delle parole, compie delle opere, posiziona gli altri intorno a sé con una grande potenza, evidentemente i Vangeli dicono con autorità, parlava con autorità, per dire che non si poteva tanto ignorare, che non era uno che non ti accorgevi se c'era o non c'era, ti accorgevi che c'era, ma di per sé è quel realismo originario che cambia la storia, no? E poi la sua morte, la sua resurrezione, eccetera, no? Allora, da questo punto di vista, il testo che ho scelto l'ho scelto un po' in questa direzione, sperando anch'io di non fare una cosa per cui la mia intenzione poi non corrisponde al testo, alla realtà, no? Perché è ovvio che questo, per esempio, è un problema che la Bibbia non ha, è un problema tutto moderno, contemporaneo. Come spesso studiamo a scuola o così nei libri di storia, gli antichi erano concreti, eh? Anche quelli che noi abbiamo studiato come filosofi, non a caso si occupavano di fisica, cioè partivano sempre da dei problemi molto reali, e in più l'assenza della tecnologia li aiutava a essere ancora più reali, perché c'erano tante cose che pensavano ma poi non si potevano fare, quindi fine lì, no? Allora, è un problema che la Bibbia non ha. Il testo è dal secondo libro di Samuele, il capitolo 12, ed è fa parte del ciclo del re Davide, che è un ciclo molto importante nella storia dell'Antico Testamento. Evidentemente Davide è una figura decisiva nella storia di Israele, sia nella sua realtà e sia nella sua rappresentazione simbolica, è la figura del re per eccellenza. Dopo di lui ci sarà Salomone, che vediamo poi proprio nel testo di oggi da dove arriva, che insomma è un po' una questione complessa, ma comunque ci sarà Salomone, che passerà alla storia come il saggio, il legislatore per eccellenza, non tanto il re, e Davide è il re, anche nel Duomo di Fossano lassù in alto c'è Mosè e Davide, no? E Mosè in mano, si riconosce perché ha in mano le tavole della legge, e Davide perché ha in mano una lira, un'arpa, una cetra, uno strumento musicale, perché secondo la tradizione ebraica Davide sarebbe l'autore dei salmi, un cantautore praticamente, come la Mannoia, cioè uno che ha dato voce ai sentimenti del suo popolo, e per questo è considerato il re per eccellenza. È interessante anche questo, perché Salomone è figura molto più equilibrata, più saggia, più buono, non si tramandano di Salomone grandi peccati, grandi storie, e per questo non è il re, è il sapiente, il legislatore. Il re è Davide, di cui si tramandano un bel po' di brutte storie, sia verso il padre che verso i suoi pari, Uria Littita, che verso i figli, non è che ne ha fatte proprio poche di robe strane. E quindi è molto interessante, è appunto una figura realista nei limiti di un testo antico, che non è una cronaca, no? Evidentemente. Il testo che leggiamo oggi viene subito dopo l'episodio del profeta Nathan, che abbiamo già commentato altre volte. Lo richiamo brevemente per chi non ce l'ha in mente, che è il momento dopo in cui Davide ne ha fatto una delle sue, cioè essendosi innamorato di Bersabea, che però era già sposata a Uria Littita, per avere per sé Bersabea, manda Uria, che era un suo generale, a combattere in una battaglia che si sapeva già che sarebbe stata piuttosto pesante, e lo mette in prima fila contando sul fatto che ci lasci le penne, così accade e lui si può prendere Bersabea. E quindi, come dire, non proprio pulita come storia, insomma, abbastanza bruttina. E dopo che succede questo, Nathan, profeta di Dio, va da Davide e gli racconta la storia di un uomo che aveva molti greggi, molte pecore, eccetera, che era vicino di casa di un altro uomo che aveva solo una pecorella, e che gli arrivano degli ospiti a quello ricco, invece di prendere uno dei suoi 10.000 animali, ruba la pecorella a quello che aveva solo quella pecorella e la fa arrosto per i suoi ospiti. E Davide si arrabbia tremendamente a questo racconto e dice: ah, questo qua bisogna fargliene di tutti i colori, eccetera, eccetera. E ecco dove finisce questo. Davide dice: pagherà 4 volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa, no? E qui comincia il testo di cui ci occupiamo noi, e dice così, che è il versetto 7: allora Nathan disse a Davide: tu sei quell'uomo, così dice il Signore Dio di Israele, io ti ho unto re di Israele, ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo fosse troppo poco vi aggiungerei anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria Littita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria Littita. Così dice il Signore: ecco, io sto per suscitare contro di te il male dalla tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro, che giacerà con loro alla luce di questo sole, poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole. Allora Davide disse a Nathan: ho peccato contro il Signore. Nathan rispose a Davide: il Signore ha rimosso il tuo peccato, dunque tu non morirai. Tuttavia, poiché con questa azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire. Nathan tornò a casa. Il Signore dunque colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide, e il bambino si ammalò gravemente. Davide allora fece suppliche a Dio per il bambino, si mise a digiunare e quando rientrava per passare la notte dormiva per terra. Gli anziani della sua casa insistevano presso di lui perché si alzasse da terra, ma egli non volle, non prese cibo con loro. Ora il 7° giorno il bambino morì. E i servi di Davide temevano di annunciargli che il bambino era morto, perché dicevano: ecco, quando il bambino era ancora vivo, noi gli abbiamo parlato e non ha ascoltato le nostre parole. Come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? Farà di peggio. Ma Davide si accorse che i suoi servi bisbigliavano fra loro, comprese che il bambino era morto e disse ai suoi servi: è morto il bambino? Quelli risposero: è morto. Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e cambiò le vesti. Poi andò alla casa del Signore e si prostrò. Rientrato in casa, chiese che gli portassero del cibo e mangiò. I suoi servi gli dissero: che cosa fai? Per il bambino ancora vivo hai digiunato e pianto, e ora che è morto ti alzi e mangi? Egli rispose: quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo, perché dicevo: chissà, il Signore avrà forse pietà di me e il bambino resterà vivo. Ma ora egli è morto, perché digiunare? Potrei forse farlo ritornare? Andrò io da lui, ma lui non tornerà da me. Poi Davide consolò Bersabea sua moglie, andando da lei e giacendo con lei. Così partorì un figlio che egli chiamò Salomone. Il Signore lo amò e mandò il profeta Natan perché lo chiamasse Jedidiah, per ordine del Signore. È un testo strano, perché ci sono dentro tante dimensioni che per noi sono molto inconsuete. Una che a me evidentemente salta immediatamente agli occhi è questa dimensione per cui le donne sono degli oggetti, no? Non c'è per niente, a proposito del fatto che la famiglia sarebbe un'istituzione naturale e sarebbe sempre stato così, certo qui non c'è l'idea della famiglia che abbiamo noi, no? Le donne fanno parte della proprietà dei maschi, c'è più di una donna, non necessariamente matrimonio monogamico, si passano dagli uni agli altri. Bene, non ci è molto consueta questa logica, certo non la proveremmo, ma diciamo il racconto riguarda gli usi culturali di quel tempo, è un'idea assolutamente tribale in una società in cui, e qui invece è interessante per il racconto tenerne conto, i figli, cioè la posterità, erano l'unica garanzia sul futuro per la propria eventuale vita anziana, e poiché la mortalità infantile era altissima, è chiaro che ci andavano molte donne per fare molti figli, tra questi molti figli che qualcuno sopravvivesse, per questione di calcolo delle probabilità sostanzialmente, no? Quindi è un'idea legata a un'altra logica di vita, ma già che ci dice qualcosa su cui poi torniamo, sul valore dei figli oltre che su quello delle mogli. Allora il racconto dice, cioè inizia con Natan che dice questa frase così, che personalmente trovo che dovremmo scrivercela da qualche parte, una di quelle frasi, una tantum che uno dovrebbe scriverci, no? Tu sei quell'uomo, no? Tu sei quell'uomo. E questo è il punto di presa di movimento, no? Di un possibile cambiamento. Sapere chi sono io, sapere davvero dove sono, che cos'è che mi appartiene, che mi imprigiona, che mi definisce. Uno dei meccanismi fondamentali che ci impedisce di cambiare è che pensiamo sempre che dipende da altro, che la nostra fatica dipende dalle condizioni, magari non siamo così beceri da pensare che dipenda dal denaro, ma è sempre colpa, tra virgolette, di qualcun altro, di qualcos'altro, no? C'è sempre qualche elemento che mi impedisce di, no? Il punto di partenza di ogni cambiamento è l'assunzione di un nome proprio, tu sei quell'uomo, no? Ed è interessante perché è lo stesso punto di cambiamento di Tobia e Tobia, no? Cioè hanno lo stesso nome, per cambiare bisogna sapere qual è il nostro nome, no? E decidersi per l'uomo vecchio, per l'uomo nuovo che è in noi, no? Per chi è proiettato sul futuro, per chi è proiettato sul passato, no? Come abbiamo più volte detto, guardare il futuro è già un bel passo, ma poi bisogna guardarlo senza paura, perché la paura anticipa quello che non c'è, no? E dunque ci fa sbagliare bersaglio, no? Il punto di partenza è questa frase potentissima: tu sei quell'uomo. E qui avviene come, esattamente come avviene spesso nella vita, no? In modo indiretto. Prendere coscienza di sé non è quasi mai un'operazione che si può fare in modo diretto, senza mediazioni. Bisogna essere in alcuni passaggi che a volte succedono nella vita, ma sono molto, molto pesanti, molto faticosi, di fronte a un grande dolore, magari, allora uno si guarda allo specchio, non so come dire, si dice due cose su di sé, ma nel 90% della vita per dirsi due cose su di sé, quando uno ha compiuto più di 15 anni, cioè non è un ragazzino ma è un adulto, e bisogna un po' pigliarla storta, bisogna narrare la storia di un uomo con la pecorella, di un altro uomo ricco, e arrabbiarci con qualcos'altro, ma non per fermarci nell'arrabbiatura con qualcos'altro, ma perché un profeta ci dica: tu sei quell'uomo. questa cosa qua la tradizione cristiana, ad esempio, ma tutte le tradizioni religiose l'hanno sempre interpretata molto fortemente con la figura del direttore spirituale, del maestro spirituale o tutti i vari nomi che a queste, cioè ci va un altro, la voce di un altro che ti dica tu sei quell'uomo dopo averti condotto, no? Quando leggo questo passaggio qui, cioè la fine della storia di Nathan, l'arrabbiatura di Davide e poi questa frase potentissima di Nathan, tu sei quell'uomo, cioè immaginatevi come ci è rimasto Davide, che era cascato dentro la storia, si era ben arrabbiato e poi si sente dire tu sei quell'uomo. Mi viene in mente sempre una delle pagine iniziali della conferenza sulla leggerezza di Calvino in Lezioni Americane, no? Quando dice che, e lo dice in modo moderno, questo è un racconto antico, quello di Calvino lo capiamo più immediatamente, no? Che dice che nelle Lezioni Americane lui tenta di spiegare quali sono le cose che secondo lui ci si dovrebbe portare nel nuovo millennio, era le soglie del 2000, no? E la prima di queste cose è la leggerezza. E per spiegare questa cosa dice, si richiama al mito di Perseo e di Medea, e della Medusa, scusate. E la Medusa era questa semidivinità, quella con i capelli fatti a serpenti, che aveva questo superpotere di impietrire, trasformare in pietra, in statue, le persone guardandole. Anche lì, bella immagine, cioè impedisce ogni cambiamento, ti trasforma in pietra, no? Solo guardandoti ti congela nel luogo dove sei, non sei più un vivente, sei una statua, no? E Perseo e tutti i vari eroi cercano di ucciderla, ma non riescono, perché almeno all'ultimo minuto, quando devono colpirla, devono guardarla per mirare, e se la guardano vengono trasformati in pietra, rimangono paralizzati nell'atto finale. E Perseo riesce invece a tagliarle la testa, perché usa il proprio scudo come uno specchio e non guarda lei, guarda nello scudo la sua immagine rispecchiata, e in questo modo riesce a tagliargli la testa prima che lei lo possa guardare, prima che i loro sguardi si incrocino. E Calvino commenta dicendo: non c'è niente da fare, gli umani sono complicati, lo sono sempre stati, ma le soglie del 2000 lo sono di più. Abbiamo bisogno di non guardare le cose troppo direttamente in faccia, abbiamo bisogno di specchi che riflettano e che ci consentano con una certa leggerezza di non finire impietriti. Tu sei quell'uomo, la voce di un altro che abbia autorità, che sia per noi riconosciuto come uno specchio veritiero, con tutto quello che questo può significare nelle nostre vite di adulti, perché da ragazzi si hanno molti specchi, buoni, cattivi, che deformano, che conformano. Più si diventa adulti, più si diventa solitari, si rischia di diventarlo, e si rischia di fare della vita una vita ristretta a due o tre specchi minimi, che alla fine deformano, no? A uno o due rapporti che deformano, no? E appunto i maestri spirituali sono una tradizione antica, perché sono lo scudo che ha consentito a generazioni e generazioni di guardare indirettamente e di ricevere una narrazione di sé che alla fine, con parola autorevole, diceva tu sei quell'uomo. E questo non per, come poi saremmo tentati di dire, un miglioramento di ordine morale, che questa è proprio la versione ottocentesca e tra l'altro stretta, soffocante, no? Saprò ben da solo cosa devo fare. Certo che sì, il problema non è questo, ma il problema è che non si può finire impietriti, che per cambiare bisogna che qualcuno mi dica tu sei quell'uomo, perché altrimenti diventiamo tutti di pietra con le migliori intenzioni, e di pietra anche nel bene, diventiamo rigidi, aggrappati a quelle due o tre cose che in un mondo complicato abbiamo capito, e convinti che quelle due o tre cose sono una verità che diventa assoluta, perché diventa una statua, un idolo per l'appunto. Allora, potrei continuare, questo versetto qua mi piace tantissimo proprio, Nathan che si erge in piedi, che sfida il re, che sa essere un re, che poteva anche passarlo per le armi, non proprio un mollaccione, e gli dice: tu sei quell'uomo con la libertà del profeta, no? Io credo che un po' delle nostre energie dovrebbero essere dedicate a trovare nella nostra vita, nelle forme più diverse, qualche interlocutore da conservare con molta cura, che ci dica, che possa alzarsi in piedi di fronte a noi e dire: tu sei quell'uomo, perché senza questo è veramente quasi impossibile non diventare statue. E cosa gli dice dopo avergli detto: tu sei quell'uomo? Gli dice, tra l'altro, notate, perché la scrittura poi è così, l'associazione che si potrebbe fare, se ne possono fare ovviamente mille, ma con i pagani che assistono alla morte di Gesù. Veramente costui era figlio di Dio, no? È la profezia per bocca del mondo, no? Che gli arriva e dice: tu sei quell'uomo, veramente costui era figlio di Dio, no? È una figura tipica del racconto biblico, questa, del riconoscimento, no? Tu sei il Cristo, dice Pietro a Gesù, no? Del riconoscimento che viene d'altrove, viene come un dono, no? Viene da un'altra voce che non può essere la mia. Sì, appunto, potrei continuare, va bene. E Nathan prosegue: così dice il Signore, Dio di Israele, cioè si assume la voce di Dio e la figura del profeta dell'Antico Testamento. Io ti ho unto re di Israele, ti ho liberato le mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo padrone, le donne del tuo padrone, la casa di Israele e di Giuda. Se fosse troppo poco vi aggiungerei anche altro. E qui c'è il secondo passaggio necessario al cambiamento, no? Il primo è sapere il proprio nome, e non si sa mai da soli, bisogna avere uno scudo che ci rimandi, che ci dica: tu sei quell'uomo. Ma poi il secondo atto del cambiamento è un atto di gratitudine, è il riconoscimento che non è vero un tubo, il mito americano del self-made man, che nessuno si fa da solo, che, se volete, la dico in modo colto, come la direbbero i filosofi, che non ci è disponibile la nostra origine, che non siamo venuti al mondo per nostra decisione. E forse in certi passaggi della nostra vita ci può anche non parere nemmeno una grande idea quella di essere stati messi al mondo, cioè, ma di per sé, buona o cattiva idea che sia stata, c'è una gratitudine verso l'origine da avere. Asterisco, nota a fondo pagina, io trovo che da questo punto di vista, ad esempio, questo sarebbe uno dei grandissimi temi su cui bisognerebbe avviare una riflessione seria, soprattutto tra credenti, sulle questioni di genere, cioè la gratitudine verso la propria origine per gli uomini e per le donne, almeno in questa cultura, è molto diversa. I maschi hanno un tema di onnipotenza, ragazzi, che faticano proprio nella pratica a ritrovare la gratitudine verso le proprie origini, con tutte le eccezioni, tutti i maschi presenti sono un'eccezione, sono bravissimi in questo, eccetera. Però mediamente la cultura maschile non è particolarmente educata a riconoscere il dato del proprio essere fondati fuori di sé, da un punto di vista culturale, perché appunto dai maschi che non piangono mai in poi c'è un'autonomia da riaffermare. Man mano che questa cosa non è più evidentemente sostenibile, questo è uno degli elementi della fragilità della figura maschile nella nostra cultura, che non è affatto la liberazione delle donne, come qualcuno poi tenta di ripetere, dice: dato che le donne sono diventate così operative, i maschi si sentono infragiliti, quindi hanno sbagliato le donne che dovevano stare a casa, così i maschi non vedevano discussa la loro identità e non diventavano così confusi. No, il problema è che, cambiati gli elementi culturali generali, tra cui anche il cambiamento delle donne dal punto di vista culturale, è davvero molto difficile misurare se stessi senza fare i conti con la gratitudine verso la propria origine. e riconoscere il proprio fondamento come fuori di sé, ma non per motivi teologici, di fede, no, proprio molto antropologicamente, molto normalmente, no? Vabbè, fine della nota fondo pagina. Nathan richiama Davide alla gratitudine, al proprio fondamento, a qualcosa che non si è dato da solo. Non ti sei fatto da solo, non solo, ma ti ho fatto anche ricco, cioè ti ho dato tanto, e se fosse stato necessario ti avrei dato di più. Non sei in un meccanismo di penuria, e anche qui questo è l'altro elemento decisivo per il cambiamento. Non si può cambiare se ci si percepisce mendicanti. I mendicanti non hanno alternative. Per cambiare bisogna sapere che si ha, e si ha molto, sempre. Che non esiste nessuno che non abbia molto. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai suoi occhi? Cioè, come ti permetti di non riconoscere che questa gratitudine verso l'origine è stata infranta da un atto di onnipotenza, dal decidere che quello che tu volevi lo dovevi avere subito e a qualsiasi costo? E anche qui, per dirla in termini più contemporanei, diciamo, il passaggio successivo è che la gratitudine rispetto all'origine fuori di noi richiede una valutazione del desiderio. Cioè, dobbiamo chiederci se ciò verso cui stiamo andando, se il desiderio che ci muove al cambiamento, dove sta, perché, quanto ci va a realizzarlo, che costi ha. E qui si introduce un'altra bella figura tipica del linguaggio antico, che è la figura della spada, no? C'è tutta quella cosa che ci sembra un po' ridondante, no? Hai colpito di spada Uriel Hittita, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, eccetera, eccetera. C'è questa immagine della spada, no? La spada è una figura anche lì molto potente del linguaggio antico, perché la spada divide. Anche in Isaia si dice la parola di Dio è come una spada che penetra fino al punto di congiunzione tra la carne e le ossa, no? Divide, separa, taglia, è uno strumento di battaglia, di difesa. Nel regno di Dio le spade saranno forgiate in aratri. Nel racconto dell'arresto di Gesù al Getsemani, Pietro sguaina la spada, taglia l'orecchio al servo, eccetera, e c'è la famosa frase che è diventata un proverbio: chi di spada ferisce, di spada perisce, no? La spada è una figura potente, soprattutto in una cultura che era uscita da poco dall'età del ferro, cioè era al massimo della tecnologia, e del tipo non allontanerò un computer di decima generazione, cioè era il massimo del moderno, era prezioso, no? Ed era qualche cosa di raro che si tramandava, perché l'uso dei metalli, soprattutto per armi, eccetera, era un uso ancora da ricchi, no? I re possedevano molte spade, no? E il Signore dice per bocca di Nathan: tu hai colpito di spada, la spada non si allontanerà dalla tua casa. La divisione, che è anche però una divisione fatta di qualcosa di prezioso che puoi lasciare in eredità, cioè c'è un costo, ancora una volta, c'è una divisione, una separazione, un dividere, che non si allontanerà più. E questa separazione, questo tagliare è necessario per cambiare. Sto per suscitare contro di te il male dalla tua stessa casa. Ciò che ti è stato dato, e ridice le stesse cose che prima aveva detto ti ho dato, no? Ti ho dato le tue donne e te le toglierò, cioè, e come dire, la questione si pone tra noi e noi, non è che mi capita qualcosa, eh? È il costruire secondo la spada la mia esistenza che produce spada, cioè che fa sì che la mia esistenza prima o poi mi si rivolta contro, diventa l'esperienza uguale contraria, ma con una differenza, e qui entra già uno dei temi su cui riflettiamo. Tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele alla luce del sole. L'agire di Dio è un agire pubblico, si vede, perché crea realtà, perché spezza il racconto, senza, come dire, infierire sulle nostre abilità da vizi privati, pubbliche virtù, cioè da salvare la faccia, non si deve sapere, tutte quelle storie lì che sono poi la versione più quotidiana di questa faccenda. Ma è vero che abbiamo un po' sempre la sensazione che alcuni passaggi riguardano solo noi, no? Che non vogliamo dover rendere conto a nessuno. Il problema è che non è vero, che tutto ciò che facciamo, anche l'azione più segreta, ci riposiziona, e quindi è un atto pubblico, perché riposiziona noi stessi, perché destina delle energie nostre a qualche cosa invece che a qualcos'altro, perché trasforma la narrazione che abbiamo di noi, anche se non lo sa nessuno, ma trasforma il racconto che noi a noi stessi diciamo quando ci diciamo tu sei quell'uomo. E da questo punto di vista non esistono azioni private. Una delle cose su cui sto molto riflettendo e anche un po' lavorando teologicamente è che ci siamo persi un pezzo, no? Siamo cascati nella logica un po' borghese che i correlativi siano pubblico e privato, no? Cioè che c'è un privato, un interiore, invisibile, nel bene e nel male, e poi c'è un pubblico, no? Pensate come si applicano queste due cose alle discussioni sulla politica, no? Pubblico e privato, da delirio, no? Il problema è che anche come cristiani ragioniamo così, no? Per esempio tutta la pratica che da 1000 anni ci accompagna di confessione auricolare, cioè di confessione sacramentale privata e sotto il segreto confessionale, che nasce a garanzia del penitente, cioè nasce perché non sia usato ciò che tu dici per il tuo male, eccetera. Ma non è un caso che contrasta con i primi 1000 anni in cui la pratica della penitenza è pubblica, perché e ha trasformato anche la percezione del peccato, per cui il peccato è diventato una faccenda di scrupoli interiori, di pensieri, di intenzioni invisibili che solo tu sai confessare, mentre per molti secoli è stato molto chiaro che il peccato era un'azione, no? Che nasceva da un cuore distorto, ma era un'azione, e che poiché tutti avevano visto l'azione, tutti dovevano vedere. Per noi il concetto di pubblico peccatore ormai ha un'unica connotazione, no? Che riguarda la sfera della sessualità, come se per esempio non pagare le tasse sistematicamente o inquinare non fosse una forma di pubblico peccatore, no? Ma non ci viene mai in mente, ed è molto ridotto, no? Tutti consideriamo che, insomma, per essere proprio pubblico peccatore bisogna farla grossa, ma grossa grossa. Poi le cose più, quelle che ci riguardano anche noi, sono tutti un po' peccati segreti, no? Allora tutta questa deformazione qui ci ha fatto entrare in questa opposizione pubblico-privato. Invece i cristiani hanno sempre lavorato su una triade, no? C'è un privato che non si chiamava privato ma interiore, c'è un pubblico che non si chiamava pubblico ma reale, e poi c'è un comune. E ciò che è comune non è necessariamente pubblico in senso istituzionale, ma non è nemmeno privato. Questo termine per esempio è tornato recentemente in tutto il dibattito sull'acqua, no? Col referendum sulla privatizzazione, eccetera. Si possono privatizzare i beni comuni? Perché comune, cosa vuol dire che è un bene comune? Pensate ad esempio alla tradizione delle rotazioni per l'irrigazione in campagna qui, no? Era una gestione sapiente di un bene comune che non era di proprietà di qualcuno e non era nemmeno pubblico, nel senso di ognuno quando vuole se lo piglia, perché era un bene che riguardava il bene di tutti e quindi che doveva essere in un certo modo regolamentato e non sprecato, ma contemporaneamente a disposizione di tutti. Allora, da questo punto di vista, il Signore dice: quello che tu hai fatto in segreto io lo farò davanti a tutto Israele, lo metterò in piazza, no? Perché il re è un bene comune e perché dobbiamo renderci conto che il cambiamento nel bene o nel male ha sempre un volto visibile, pubblico, che sbilancia la dimensione comune. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Davide prende consapevolezza e prende coscienza, trasformando in parole il suo sentimento, anche qui, cioè rende pubblico trasformando in parole, compie un atto pubblico di ammissione di fronte al profeta: ho peccato contro di te. Anche in questo noi siamo un po' deformati, perché diciamo: vabbè, e allora il Signore lo perdona, no? È buffo, perché il Signore perdona il suo peccato. Il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, poiché con questa azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire. Cioè, ok, va bene, il Signore non è più arrabbiato con te, abbiamo fatto la pace, ma tu hai creato realtà e quindi si crea una controrealtà. Il figlio a cui ci si riferisce è il figlio nato dall'unione con Bersabea, la moglie di Uria l'ittita, e anche qui è il discorso di prima, è il futuro di Uria che è stato derubato rubandogli la moglie. Davide non può avere un futuro che gli è garantito dal furto di un futuro di un altro, e questo bimbo morirà. Ancora una volta a noi fa impressione, perché è come considerare i figli o le mogli una proprietà e basta, no? E quindi dice: vabbè, per farla pagare a Davide fa morire il figlio, che cavolo di ragionamento è, no? Ma questo è un ragionamento moderno, appunto. Nel mondo antico, in una logica così, il figlio che Uria non ha avuto, perché tu l'hai fatto morire, non l'avrai nemmeno tu. Non c'è un futuro che può nascere da Bersabea, perché è un bene conteso. Non c'è un futuro per questa vicenda, perché la realtà che hai creato è una realtà pubblica, reale, materiale, come tale e materialmente, che non può andare avanti. E poi Natan se ne va, con questa sentenza se ne va, e comincia dunque un altro pezzo della storia, che è la storia di Davide e del suo cambiamento. Cioè, create tutte queste condizioni di cui abbiamo parlato fino adesso, quello che succede è che il bambino si ammala gravemente. Cioè, la realtà è realtà, una cosa succede, e Davide questa volta prova a mettersi, a posizionarsi rispetto alla realtà in un modo diverso, non prendendosi il proprio desiderio, cioè non facendo come ha fatto con Bersabea, ma riconoscendo il suo debito all'origine, fece supplica a Dio per il bambino, si mette a digiunare e dorme per terra. E uno dice: come faranno i servi? Per il dolore per cui poi erano preoccupati di dirgli che era morto, perché dice: se già era così addolorato quando era malato. Ma Davide non lo fa per il dolore, lo fa per posizionarsi in un altro modo rispetto all'origine, per creare un'altra realtà. E il racconto ci dice che alla fine ce la farà, perché il racconto finisce dicendo: Davide consolò Bezzabea, sua moglie, giacendo con lei, che partorì un figlio, eccetera. Chiaro che per noi moderni l'idea che un figlio morto si sostituisce con un altro figlio che nasce ci fa venire i brividi, cioè ci sembra tutto sbagliato, ma stiamo parlando di un altro contesto, di un altro tipo di racconto, no? È chiaro. Il settimo giorno il bambino morì. E tutti quelli che insistevano perché lui non si buttasse giù così, pensando di consolarlo e non capendo il suo cambiamento, continuano a non capire, sono impauriti all'idea di dirgli che il bambino è morto, dicendo: adesso cosa farà? Si butta da qualche parte. Ma Davide, che capisce da solo che è morto, esattamente come di fronte a tu sei quell'uomo, ha fatto 2 più 2, abbastanza sveglio, vede i servi che bisbigliano e capisce, in questo specchio capisce la realtà. Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e cambiò le vesti. Andò alla casa del Signore, si prostrò, rientrato in casa, chiede che gli portassero cibo e mangiò. E questo è il segno del cambiamento. Del cambiamento che diventa un cambiamento pubblico. Il vestito è proprio la nostra immagine al mondo. Qui non si racconta di un dolore privato di Davide o della sua capacità di reagire al dolore di una morte. Qui si dice: ha provato a posizionarsi in un altro modo rispetto alla gratitudine alla sua origine. Questo non ha avuto l'esito sperato, il suo desiderio non se l'è preso da solo e non gli è stato concesso. E di fronte a questa frustrazione del desiderio cambia le proprie vesti, si mette rispetto al mondo in un altro modo, misura la propria impotenza. Io trovo che questo racconto, io non so se riesco a farvelo vedere con la potenza con cui lo sento, ma è simbolicamente, archetipicamente, è potentissimo questo racconto, no? Questo ungersi, lavarsi, ungersi, vestirsi. Anche qui, cioè, la scrittura è molto bella perché può essere veramente letta come una tessitura di richiami, no? All'inizio della storia dell'umanità, secondo la Bibbia, una delle prime reazioni all'atto che chiamiamo peccato originale è che si accorsero che erano nudi. E alla fine di quel capitolo c'è quel versetto che non si legge mai nella liturgia, che è bellissimo, in cui Dio fa tutto il coso, dice: vi caccio, e l'ultimo versetto del capitolo dice: poi Dio si mise a cucire per loro delle vesti, cioè, a pietà del loro stare al mondo nudi, indifesi, di essere costretti a stare di fronte al pubblico della loro vita, senza un volto offribile. E c'è questa immagine di Dio che si mette a cucire le vesti, che è bellissima, e ci regala i vestiti per stare al mondo. Allora Davide si cambia le vesti di Gesù sono tirate a sorte per non essere tagliate. E insomma, ci sono tanti altri passaggi in cui poi c'è questo tema del vestito, perché è chiaro, è un tema proprio archetipico, no? E poi va nella casa del Signore, si prostra e mangia, e allora gli altri gli dicono: ma che fai? Cosa stai facendo? E qui è la cosa bellissima: il suo cambiamento non è interpretato, no? Gli altri hanno un pregiudizio, pensano che lui si disperava per il dolore, dunque non capiscono perché non si dispera più. Ma lui trova le parole, e questo è l'altro passaggio decisivo, trova le parole per spiegare il suo cambiamento. Quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo perché dicevo: chissà, il Signore avrà forse pietà di me e il bambino resterà vivo. Ma ora egli è morto, perché digiunare? Potrei forse farlo ritornare? È un pensiero realista dentro una relazione con la propria origine, che è il Signore, a cui uno dice: ok, finché c'è tempo di storia si può chiedere il proprio desiderio, quando non c'è più questo tempo di storia il proprio desiderio può essere lasciato andare, perché al massimo sarò io che andrò da lui, non posso farlo ritornare, non è in mio potere, non solo la sua origine ma neanche quella del figlio. Per un antico questo è una missione veramente pesante. Non sono io l'origine. E poi appunto allora la conclusione. Davide, anche molto bella l'espressione, consolò Bezzabea, sua moglie, andando da lei e giacendo con lei, partorì un figlio che chiamò Salomone. Nasce un'altra storia. Non c'è, come dire, non c'è un compimento di quel desiderio, c'è qualche cosa che supera ogni desiderio, perché Salomone diventerà, almeno nel racconto, un futuro completamente inimmaginabile al tempo di Davide. E il Signore lo amò e mandò il profeta Nathan perché lo chiamasse Yedidia, che vuol dire amico di Dio. E Nathan ha questo ruolo, no? Ancora una volta fa lo specchio, quello l'hanno già chiamato Salomone, ma lui va lì e dice: questo è l'amico di Dio, è colui che rimarrà in questa nuova posizione, in questo nuovo futuro che Davide ha messo in moto, di cui Davide stesso non vedrà i frutti fino in fondo. Mi sembra che da questo punto di vista, come dire, questo testo ci fornisce una volta tanto, non lo so se siete d'accordo con me, non tanto idee, ma immagini molto ricche, no? Appunto ci funziona da narrazione, è Nathan il profeta che ci sta raccontando una storia in cui ciascuno di noi forse può chiedersi se è vestito e come, qual è il principio di realtà che sta segnalando, che uomo, che donna è, qual è il futuro che desidera, qual è il cambiamento di riposizionamento necessario, se digiunare o mangiare, se cambiare vesti o non cambiare vesti. È una domanda sulla possibilità e il desiderio del cambiamento. Ce n'è, infatti ce n'è. E forse potrebbe essere una chiave interessante in questo Natale, come dire, quando secondo la tradizione più popolare, eccetera, anche in molti canti di Natale, no? Cioè, per dare questa immagine che Gesù nasce povero, nasce non atteso, è un cambiamento che sposta, no? che spiazza tutti, no? Si dice spesso che non aveva nemmeno panni, no? E come dire, c'è tutta una retorica nei nostri presepi del modo in cui c'è il bambinello sempre nudo con una piccola fascia, no? L'unico che regge la nudità, e così come il crocifisso è sempre nudo con una piccola, l'unico che regge la nudità è il Signore Gesù, tutti gli umani hanno bisogno di vestirsi per reggere un'immagine pubblica, no? La spada, la lancia colpirà anche Gesù, aprirà il suo costato, no? Perché esattamente da lì sgorgeranno sangue ed acqua, no? Cioè vicino al Natale forse
Maria dice, Maria
con le spade, la spada ti attraverserà il cuore, no? Ma appunto, avvicinandosi al Natale, questa immagine del bambinello spogliato mi ha fatto tanto riflettere, perché appunto andando in giro questi giorni per Roma, no, si vedono i bambinelli nelle vetrine, queste cose qua, mi ha fatto tanto pensare, no? Perché c'è solo uno che può reggere di stare al mondo davvero senza difesa, totalmente a disposizione di tutti, no? Ed è il Signore Gesù. Tutti gli altri hanno bisogno di qualche vestito, no? Cioè e almeno di trovare il proprio, no? Di lavarsi, ungersi e trovare una veste adatta al passaggio che vogliono fare, no? Forse può essere un bel pensiero con cui guardare il presepe quest'anno.